cazzo che fa per me. In battuta ora fai, occhio ai ball, ce la fai. E quando fisso quel lanciato, io stringo i pugni, mi batte il cuore. Poi quando la palla vedrò volar, felice potrò gridar, dai! Fammi un bel fuoricampo, segna un punto per me. E corri pensando che io sarò in tribuna a tifare, perché tu sei il mio ragazzo del baseball e mi piaci così. Batti e vai, che il punto farà e tu strike out. Sei tu, lo sai, e fatti forte perché fai punto per me, soltanto per me. Se in difesa tu lancerai, tutti al piatto li lascerai. La squadra in trionfo ti porterà per la mia felicità. Forza! Fammi un bel fuoricampo e segna un punto per me. Pensando che io sarò in tribuna a tifare, perché tu sei il mio ragazzo del baseball e mi piaci così. Batti e vai, che il punto farà e tu strike out. Non vai, tutti, fammi un bel fuori.
Siamo tornati amici di Radio Play It. Ci sentivamo un po' arrugginiti, ma la ritona ci mette subito in ritmo, ci dà proprio la carica, eh?
Ci dà la carica, quella come Dan Peterson, ci fa ricordare, no? Come si fa?
Magica Rita, eccoci di nuovo qua, siamo sempre Calle Leffio con Baseball e Musica, puntata numero 4. Dicevamo che eravamo un po' arrugginiti perché abbiamo dovuto aspettare una settimana in più. Per problemi tecnici non siamo riusciti a mantenere il nostro usuale ritmo, però adesso siamo di nuovo qua pronti per questa nuova puntata.
Sì, abbiamo lasciato lo spazio a René, che ha avuto alcuni imprevisti ma molto buoni per lui, e quindi lo salutiamo tutti quanti, salutiamo Alex che ci ha ricordato ancora nella puntata di giovedì di Slice of America, e salutiamo anche la puntata di stasera di Grigiron, che non lo so pronunciare, non ho ancora sentito pronunciare in inglese, quindi non so come è scritto, dedicata alla NCAA.
Bene, bene, vedete che Radio Play It continua ad allietarvi con i programmi soliti, sempre ne stiamo pensando degli altri, e quindi state veramente attaccati al UWAM, tutto, perché a tutte le vostre features in casa, media player, perché noi saremo sempre di più in onda.
Ok, Kelly, andiamo con la nostra, con il nostro primo appuntamento, con la nostra prima, non è una rubrica ovviamente, perché entriamo sempre con un argomento nuovo, diciamo.
Sì, l'argomento che oggi introdurrà la puntata è l'argomento degli infortuni più bizzarri del baseball degli ultimi anni.
Bene, me l'avevi raccontato già da un paio di settimane che avevi in cantiere questo studio. So che sei andato in America a controllare proprio coi tuoi occhi.
Sì, volevo proprio avere i referti medici per non raccontarvi delle storielle così false. Facciamo una specie di hit parade degli infortuni più strani degli ultimi anni, e partiamo con il decimo posto che appartiene a Jeff Kent, il veterano dei Dodgers a seconda base. Sai come si è fatto male e ha dovuto saltare un mese di regular season qualche anno fa Jeff Kent?
No.
Facendo delle impennate con la moto in un parcheggio.
Ma questa è ufficiale o è ufficioso?
Sì, ho qua, guarda, il referto medico e poi la denuncia alla polizia del sinistro stradale.
Ma è vero che proprio anche nella disabled list c'è scritto, di solito c'è aperta parentesi,
Impennated. Quindi geniale, uno scienziato, diciamo. Jeff Kent faceva le penne col suo grillo 50 nel parcheggio del Dodger Stadium e si è fatto male.
Numero 9.
Numero 9, Marty Cordova dei Baltimore Orioles, è stato anche rookie dell'anno, però teneva molto al suo aspetto fisico, per cui si andava a fare le lampade.
Un vanitoso.
Era un vanitoso, diciamo, non ne aveva bisogno perché era un bel ragazzo, però lui voleva dare di più.
Questo era un bel ragazzo.
Era un bel ragazzo perché una volta ha avuto la disavventura di addormentarsi sotto il lettino che lo ha praticamente carbonizzato e quindi non ha potuto giocare le partite di giorno per 2 settimane perché non poteva stare a contatto con i raggi del sole.
È diventato praticamente un vampiro.
Esatto, solo di notte, usciva da mezzanotte in poi.
Beh, avranno avuto un buon impennata, no? Perché se no
chiamavano Jeff.
Le sue statistiche notturne avranno avuto una modificazione.
All'ottavo posto Kevin Mitchell, il quale è un golosone e quindi cosa ha fatto? Voleva mangiare una ciambella che però non era freschissima. Cosa ha fatto?
Aia.
L'ha messa nel microonde, però si è dimenticato, c'è stato tipo, non so, 20 minuti nel microonde e quando l'ha addentata si è completamente ustionato il palato. Non ha potuto parlare, giocare, ha dovuto stare in casa anche lui per parecchie settimane. Geniale la ciambella assassina mangiata da Kevin Mitchell. Quindi avete capito un po' il tenore di questi infortuni, non proprio delle maniere intelligenti per farsi male. Chissà le società cosa dicono quando uno torna e dice mi sono fatto male con la ciambella.
Boh, non lo so, tra l'altro da contratto forse potrebbero anche dire se ti fai male in maniera idiota ti leviamo lo stipendio, cioè per quel mese o per quella settimana non ti paghiamo stipendio.
Penso che delle multazze le abbiano pagate. Al settimo posto Steve Sparks, un nome che qualcuno avrà sentito perché uno dei pochi lanciatori di knuckleball diventati famosi in MLB, soltanto che aveva avuto una stagione difficile con i Milwaukee Brewers. Allora, cosa aveva fatto? Aveva fatto uno di quei corsi, sapete, da manager rampanti, quelli che camminano sulle carboni ardenti, urlano, si gasano. Bene, alla fine di questo corso, come motivazione, come gesto motivazionale, dovevano dividere in due un elenco del telefono con le mani. Bene, Steve Sparks non c'è riuscito, gli è saltata la spalla ed è stato fuori 3 mesi. Grande Steve, me lo vedo che fa e poi salta tutto
tipo l'incredibile Hulk.
Esatto, quindi settimo posto Steve Sparks, sesto posto per Brett Barberi dei Florida Marlins, andato a mangiare con i compagni di squadra, non gli bastava la piccantezza del suo snack, del suo panino, del suo cibo, ci ha spruzzato talmente tanto chili in più che la bottiglietta si è rotta e l'ha spruzzato in faccia e quindi gli occhi gli sono andati a scatafascio, non poteva aprire gli occhi per 2 o 3 giorni, ha saltato un paio di partite perché aveva gli occhi piccanti.
Pare che per il resto della stagione l'abbiano preso in giro, quando prendeva una base buona e gli urlavano buon occhio.
Quindi buon occhio per Barberi. Al quinto posto c'è una delle mie preferite, Lefio Tintiforte, perché Adam Eaton, quando giocava nei San Diego Padres, si è accoltellato cercando di spacchettare un DVD con un coltellino. Ha preso il DVD e non ci riesco ad aprirlo, non ci riesco, e poi l'hanno trovato sanguinante in cucina e si è dato una coltellata.
Ecco perché sugli specchietti delle macchine americane scritto attenzione, gli oggetti potrebbero essere più vicino o più lontano, non ricordo, di quello che sembrano, perché gli americani sono furbetti.
Sì, diciamo, non propriamente questo elenco non è formato da premi Nobel alla mente umana. Al quarto posto infatti troviamo un altro che è scienziato e sicuramente non è, Slamming Sammy Sosa dei Chicago Cubs, che però più che stupidino è stato sfortunato, infatti si è stirato i muscoli della schiena in uno starnuto. Ha starnutito durante il batting practice di una partita,
ma durante uno swing, no, swing con starnuto.
Così forse era leggermente infortunato, pure il polline non sappiamo, comunque lo starnuto gli è costato qualche partita. Al terzo posto saliamo nella, diciamo, in questa top 10 dischi caldi. Wade Boggs, il montanaro dei mitico dei Boston Red Sox, è scivolato tentando di mettersi gli stivali, quelli da cowboy, sai, quelli che si fa fatica a mettere.
E lo sperone dov'è finito?
Non lo sappiamo e non vogliamo sapere.
Non c'è scritto nulla tra parentesi.
No, di spur non era in questa referto medico non è segnalato, quindi lui è caduto mettendosi gli stivali. Al secondo posto, attenzione a Glenn Allen Hill dei Toronto Blue Jays, perché ha rotto il tavolino di cristallo vicino al suo letto, perché si è svegliato durante un sogno in cui aveva sognato dei ragni che lo attaccavano. Altro che aracnofobia.
Meno male che non era uno di quei classici che tiene la pistola sul comodino, perché sennò forse...
Comunque avete presente che si alza tentando di levarsi questi ragni invisibili addosso, spacca tutto, si taglia e salta qualche partita. Ma al primo posto,
dai,
al primo posto il grande, mitico, futuro Hall of Famer John Smoltz, che si è fatto male stirando una maglietta. Come ha fatto, direte voi? Ebbene, signori, la maglietta che stava stirando era quella che indossava.
Quando ce lo vedo come i bambini, no? Che fanno le prove.
Aveva addosso una maglietta, magari c'era la scritta Braves che non stava, però gli do una bella stiratina con l'iron a 7000 gradi, si è fatto altro che patacca, si è bruciato. Quindi a questi ragazzi non proprio intelligenti, a questi infortuni, dedichiamo una canzone degli OMC, How Bizarre.
Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet Bridgeway's a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, it's at a Chevy 69. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy. Every time I look around,
it's in my face. Ringmaster steps out, says the elephants have town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here, Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around,
Rent rientriamo in onda ancora con un ghigno, perché questi infortuni sono veramente fatto sballare. Entriamo però nel merito proprio in questo secondo blocco con una specie di power ranking che faremo io e Lefio. Come al solito, Lefio specializzato in American League, io in National. Vediamo quali sono le squadre del momento. Inizia Lefio a presentarci il power ranking dell'American League.
Sì, Kalle, allora ti presento il mio power ranking. Metto al quarto posto i Chicago White Sox. I Chicago White Sox, che dovevano essere a ravanare il fondo dell'American League Central insieme ai Twins e ai Royals, invece sono in cima proprio, e a ravanare il fondo ci sono i Cleveland Indians. Quindi sicuramente sono molto caldi, sono stati comunque caldi per tutta quanta la stagione, perché non si sono mai mossi dalla prima posizione.
Sì, un'ottima stagione a loro, che cozza un po' con quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso invece tutti si aspettavano dei grandi White Sox e invece non sono andati tanto bene. E adesso il 31 luglio, all'ultimo giorno della deadline per gli scambi, hanno anche acquisito il mitico Ken Griffey Jr. Quindi un buon quarto posto per i White Sox.
Sì, al terzo posto metto invece i miei Minnesota Twins, perché nessuno si aspettava una stagione del genere dai Twins. Ovviamente c'era chi scherzava i ragazzi di Minneapolis dicendo che sarebbero arrivati ultimi dietro a Kansas City Royals. Invece battagliano per la American League Central, sono lì con una rotation giovanissima da paura. L'unico vecchio è Livan Hernandez, che ha fatto un'ottima partenza, un ottimo inizio di stagione, adesso sta calando di brutto, ma secondo me c'è lì pronto l'asso da calare, perché c'è Francisco Liriano, che è lì nelle minors, che sta veramente massacrando tutti. Ha un'era di, mi sembra, 0.26 o giù di lì, mostruoso.
Sì, era già mostruoso in major, e quest'anno se lo sono tenuti caldo dopo l'infortunio grave dell'anno scorso, se lo sono tenuti lì in triplo A, pronto adesso a prendere le redini di questa rotazione.
Secondo invece nel power rank abbiamo messo i Los Angeles Angels.
Ovanheim. Si precisa.
Che poi non lo so pronunciare bene, Ovanheim, allora non voglio rischiare. Non si può che inchinarsi davanti a questa media vittoria paurosa, punto 630 con 68-40 di record. La cosa che mi ha stupito dei Los Angeles Angels è il record fuori casa. Normalmente il record in casa è sempre buono, oppure quello di fuori casa metà-metà, è mostruoso, 37 vinte e 19 perse fuori casa.
C'è da dire che gli Angels sono anche l'unica squadra ormai quasi sicura di fare i playoff, perché hanno un vantaggio incredibile nella loro division, e quindi forse possono anche gestire le forze già in previsione dell'arrivo ai playoff.
Sì, Angels che già partivano bene, l'acquisto di Hunter aveva già fatto capire quali erano le intenzioni, insomma non ci resta di vedere se riusciranno ad arrivare fino in fondo alle World Series oppure no. In testa alla American League Tampa Bay, ovviamente, con un mostruosissimissimo 40-16 in casa, quindi veramente dominanti quest'anno. Mi è piaciuta anche molto questa statistica, 19 partite e 11 vinte e 11 perse nelle partite da un punto, che sono quelle che fanno gasare poi alla fine i tifosi, che provi a dividere ovviamente, no? Partita da un punto, e ovviamente 5-89 il record stagionale.
Quindi Livio mi hai tenuto fuori i Red Sox.
Sì, assolutamente. I Red Sox perché non sono stati assolutamente per ora una sorpresa. Tutti si aspettavano che i Red Sox andassero bene, stanno andando bene, ci mancherebbe, però insomma non è che sono così brillanti. Poi quest'ultima trade che tutti quanti sappiamo ha lasciato un po' di ombra sui Red Sox.
Bravo, Lefio, mi sei piaciuto perché hai avuto il coraggio in un power ranks di omettere le due squadre maggiori dell'American League, ovvero i Red Sox e gli Yankees. Bravo Lefio, io ti rispondo da par mio adesso con le quattro migliori secondo me in questo momento della National League. Al quarto posto metto i Cardinals. Anche i Cardinals, un po' come hai detto tu dei White Sox, hanno veramente avuto una stagione sorprendente, perché nonostante infortuni cessioni, strani cambiamenti, tengono botta nella National League Central, che è la division più competitiva in questa lega. Quindi grandi merito alla russa, e attenzione, anche loro stanno facendo rientrare Carpenter, l'ex Cy Young Award, quindi è come se avessero anche loro fatto una trade per un grandissimo lanciatore, come hanno fatto i Brewers e i Cubs. Quindi anche nella loro rotazione la presenza di un Carpenter bello fresco potrà dargli un ulteriore boost per raggiungere magari i playoff.
Certo, Carpenter è un bel punto di domanda, perché vuol dire fermo da più di un anno, però se parte come sa lui è un bel boost.
La prima partenza, diciamo, ha dato fiducia ai tifosi dei Cubs, quindi li metto al quarto posto. Al terzo posto anch'io mi faccio guidare dal cuore, metto la mia Brew Crew, i Milwaukee Brewers, reduci da una settimana forse la più difficile della stagione, con lo sweep subito in casa dai Cubs, 1-0-4 che grida veramente vendetta, però la squadra, con l'acquisizione di Sabathia e anche di Durham, sembra quest'anno avere le carte in regola per un approdo ai playoff che non si verifica dal 1982. Come dicono gli addetti ai lavori, i Brewers sono all in, come nel poker, cioè hanno messo tutto quello che hanno quest'anno, perché l'anno prossimo andrà via Sheets, andrà via Sabathia, adesso o mai più.
Sì, mi piacciono molto poi i Brewers, mi piacciono molto anche poi, mi piace molto questo continuo su e giù tra Cubs e Brewers nella National League Central, che è molto appassionante.
Al secondo posto invece metto i Mets. Sono partiti male, hanno cambiato manager, ma da quando hanno cambiato la guida sembrano essere rinati, stanno andando benissimo, addirittura sono riusciti a risvegliare dal torpore che sembrava più quasi una morte, quella del prima base del Gado, che sta andando benissimo, sta guidando, i lanciatori ci sono, il bullpen c'è, e quindi ci si aspetta anche un finale di stagione solido e magari appunto la vittoria nella loro division, che è altrettanto combattuta, perché i Phillies e i Marlins tengono veramente duro.
Io li ho fatti io, nelle mie previsioni, diciamo, dello Star Game che facciamo abitualmente qua a casa calda, ho dato più i Marlins.
Bene, anche questa è una division molto difficile, ma al primo posto la terza squadra della National League Central, presente nel mio Power Rankings, quindi per forza una di queste tre non sarà nei playoff come minimo, e sono i Chicago Cubs, che sembrano inarrestabili. Hanno veramente tutto. Ora gli rientrerà anche il closer Kerry Wood, metterà a posto il bullpen, hanno tirato su Samardzija, e quindi anche in quella fase del gioco in cui sembravano un po' titubanti, ora sono a posto. Il line-up è incredibile e i partenti stanno facendo i bambini coi baffi. Richarden
già mi stanno facendo dei giambini.
Grandissimo Richarden, Zambrano lo conosciamo tutti, Dempster sembra veramente vivere la stagione della carriera, quindi senz'altro il primo posto è assegnato a loro. Eccoci qua, abbiamo finito anche questi Power Ranks, ovviamente nessuno sarà d'accordo con noi, ci siamo dimenticati dei figli, Diamondbacks, i Dodgers che hanno preso Manny, però anzi, questi sono...
Vogliamo anzi creare dibattito, creare queste, anche sul forum, delle discussioni, così almeno scopriamo come la pensate.
Passiamo ora alla nostra prima rubrica, la rubrica che in cui io e Lefio combattiamo un po'. È la rubrica delle parole del baseball. Non stiamo a ripetere come funziona questa rubrica. È la rubrica in cui io torturo Lefio.
Lefio, sono già pronto.
Sei pronto?
Sì, tra l'altro, avendo aspettato una settimana, sono molto più carico del solito.
Sì, ti ho visto alla casa dello studente con tutti i libri Moneyball, tutti i libri di baseball, pronto a rispondere a ogni mia domanda, cosa che non avverrà perché ne sono sicuro, ma anche questa volta ci proviamo.
Andiamo.
Iniziamo con questo. Cosa sono i Tools of Ignorance?
I Tools a Ignorance. Cioè, praticamente c'è una zona dell'America che si chiama Vignerance, dove c'è un sacco di attrezzi e vengono utilizzati principalmente per fabbricare le mazze.
Bravo.
Quindi in questo caso, quando una mazza si rompe esplodendo, si dice è stata fatta con dei tools di aluminio.
Sì, perché sono materiali.
Non sono molto.
Sì, sono, diciamo, i materiali più scadenti. Bravo, Lefio, un punto per te. Ora questo rimanga fra noi, ora tappo le orecchie a Lefio, è completamente fuori strada come al solito. Tools of Ignorance, anch'io forse ho pronunciato un po' male, ma mi va bene così. È semplicemente l'equipaggiamento dell'ignoranza, quello dei catcher.
No.
Skinier, che a te piace tanto oltretutto. Quindi parti con un classico 0 su 1, spero che tu ti rifaccia con questa seconda domandina. Cos'è un Baltimore Chop?
Beh, il Baltimore Chop è un è una specie di come si chiamano? È tipo il Baby Root, quelli da sgranocchiare, che vengono venduti normalmente a Baltimore. Poi da lì sono andati in tutto il mondo, anche qua sotto Ripa vengono venduti Baltimore Chop.
Cioè, quindi una specialità culinaria.
Sì, sono quelli proprio che sono sgranocchievoli, proprio, che fanno crunch crunch. Chop.
Lefio.
Oppure no, cioè sono il cugino di Chip e Chop. No, vedo la tua faccia, miei.
Non ci, no, non ci siamo per niente. Il Baltimore Chop è quella battuta che la palla viene appena scheggiata, rimbalza subito davanti al battitore, fa 45.000 rimbalzi, ma è talmente distante dal catcher e dal pitcher che poi produce una valida. Una stra super velenosa Baltimore Chop, detto così perché un anno gli Orioles sembravano battere
solo quelli. Porca miseria.
0 su 2, però adesso con la terza ti rifai perché è quella facile.
E ne abbiamo parlato.
Sì, sì, perché te la metto, è quella che ti metto lì sul fiato.
Sì, sento una fregatura. Vai.
Cos'è la Bush League?
Allora, è quella in cui giocano.
Sì.
Cioè, è una specie di sempre tra amici, giocano tutti quanti, quindi non vedo perché non debba essere così. Tutti quelli che di cognome fanno Bush giocano in questa lega.
Quindi David Bush dei Brewers
cioè,
è il capitano,
il presidente degli Stati Uniti è catcher e l'owner è il papà dei Brewers.
Perfetto, questa,
facile,
no, questa te la do giusta perché la Bush League è proprio un torneo amatoriale, dicendo così. Ma di solito dicendo comportamento da Bush League si intendono quei comportamenti dei professionisti dell'MLB che invece sono un po' da dilettante, quei comportamenti non propriamente professionali dei giocatori MLB.
Tipo quando Zambrano si spezza la mazza sulla gamba?
Esattamente, oppure quando si tirano le pallinate, risse, cose del genere, un comportamento da Bush League. Ancora una volta hai tirato fuori veramente delle cose assurde, ti sei arrampicato sugli specchi, sei stato veramente magico, per cui come al solito in questo frangente ti dedico una canzone, è una canzone dei Cars, il cui titolo è Magic.
Gotta hold on you.
qua, pronti a ripartire. Prima nei Power Rankings avevamo parlato dei Tampa Bay Rays. Il nome è un programma, i raggi di sole. Grande stagione in Florida, tutto luccica, però c'è qualcosa, cioè ci sono anche qualche ombra che ogni tanto oscura il sole della Florida. Stiamo parlando della situazione molto sfortunata di Rocco Baldelli.
Sì, povero Rocco Baldelli, che è veramente disastrato, gliene capitano una dopo l'altra, e nonostante sia una persona da un potenziale enorme, parliamo della prima scelta assoluta nel 2000.
Sì, la prima scelta dei Rays del 2000 sembrava destinato a una grandissima carriera, anche qualche blasfemo paragone con Joe DiMaggio per via del numero, del ruolo,
l'italianità,
così, però una carriera che purtroppo ha avuto dei crolli inaspettati. Perché cosa è successo a Rocco Baldelli? Dopo aver fatto 3 anni nelle minors per i Rays, allora Devil Rays, ha avuto una stagione da rookie favolosa, è arrivato terzo nella classifica del rookie dell'anno, battendo 289 e facendo presagire veramente un grande futuro. Però già nell'anno dopo, l'anno da sophomore, il secondo anno, ha avuto un infortunio incredibile ed è stato uno dei primi position player ad essere operati con la classica operazione Tommy John, quella che gli rimpiazza i tendini del gomito. Non è iniziato propriamente non ha iniziato col piede giusto la carriera.
Povero
Rocco, ma questo non è niente, perché è rientrato da Tommy John, è di nuovo andata alla grande, diciamo che è stato dietro solo a David Ortiz per la slugging percentage di quel breve lasso di tempo in cui è rientrato, quindi di nuovo faceva sognare i tifosi in Florida, tifosi che in quel momento, ricordiamo, non avevano molto di che gioire, non era la Tampa Bay di adesso. Invece la Tampa Bay di oggi, che sta andando benissimo, purtroppo Rocco non se la può godere, perché con una serie di infortuni, anche questi un po' non tanto bizzarri, ma ripetuti, stiramentini di qua e di là,
tante piccole cose,
non si è riuscito a godere il momento in cui i Rays sono sbocciati. Addirittura l'anno scorso è arrivato al limite della sfortuna, perché gli è stata trovata una specie di sclerosi, non proprio una sclerosi, ma una forma strana, un problema neuromuscolare, che faceva sì che Rocco, facendo anche 5 minuti di jogging, poi gli sembrasse di aver fatto 3 maratoni di strada. Tu, Lepio, sei un uomo di campo. Pensa come si deve sentire un giocatore professionista che non riesce a disputare 10 partite in una stagione.
No, deve essere terribile. Sì, si pensa un po', 10 partite per loro è niente, però insomma, diciamo che soprattutto uno con dei numeri come il mitico Rocco sicuramente poco bene, non so se leggere, ma nonostante questo mi sembra di capire che si è rialzato le volte.
Sì, si è rialzato, però il problema di quest'ultima strana malattia neuromuscolare è che non riescono bene a tenerla sotto controllo, per cui ci sono dei periodi in cui lui va bene, gioca magari nelle minors home run, il giorno dopo magari è da capo, è distrutto, va a capo senza vedere la pallina, e quindi la frustrazione maggiore è quella di non vedere la luce al fondo del tunnel. Mentre tutti i suoi compagni ormai sembrano delle star consacrate, il suo grande amico Carl Crawford, Rocco Baldelli, che è una delle bandiere dei Rays, perché è uno dei giocatori che da più tempo veste quella casacca, non si riesce a godere questo momento esaltante, e noi proprio per questo lo volevamo ricordare, perché, signori miei, la storia dei Rays è anche stata fatta da Rocco Baldelli, per cui a lui volevamo dedicare 5 minuti, che penso sia meritato.
E poi anche perché Rocco Baldelli ci auguriamo che guarisca definitivamente da questa cosa, anche perché nel 2009 c'è il World Baseball Classic, è possibile che venga a giocare con la maglietta del Cali.
Sarebbe stupendo vederlo sano, vederlo con la casacca azzurra a giocare per i nostri colori. Comunque Rocco, un grande in bocca al lupo anche dalla redazione di Radio Play It. E ora passiamo ad altro. Parliamo di una delle nostre classiche rubriche, quella condotta da Lepio, in cui Lepio dà proprio i numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
Come al solito il buon Lefius diventa pazzo dai numeri, quarta puntata. Ovviamente Lefius ci parlerà del numero 4.
Ecco, il numero 4 non si può fare altro che parlare del numero 4, ovvero Lou Gehrig. Abbiamo parlato la scorsa volta di Babe Ruth, proprio come nell'ordine del lineup. Andiamo a seguire con Lou Gehrig. Numero di 4, intanto Henry Louis Gehrig. E poi questa cosa che ancora io devo riuscire a capire, che gli americani hanno 800 nomi, e soprattutto lui è nato come Ludwig Henrik Gehrig, sì, però perché tutti lo conoscono come Henry Louis Gehrig, sì, semplicemente Lou Gehrig.
Sì, perché lui era di origine tedesca, però sai che quando hanno dei nomi difficili in America tendono a semplificarli. Ad esempio c'è un allenatore famosissimo di basket NCAA che si chiama Krzyzewski, tipo un nome polacco di questo tipo, e gli americani lo chiamano Krzyzewski.
Quindi Lou Gehrig, detto The Iron Horse, perché? Perché aveva delle doti di slugger strepitose e soprattutto per la sua consistenza sul campo. Infatti Lou Gehrig è famoso soprattutto per il suo record, che è durato per più di mezzo secolo, ovvero 2130 partite consecutive.
Quindi senza starnuti, senza impennate, senza magliette stirate.
Esatto, tutto il contrario addirittura. Pare che gli siano state trovate poi successivamente delle fratture in corpo.
Non ci credo.
Sì. Due esempi rimasti poi famosi sono per dimostrare questo fatto, che lui era veramente un uomo di ferro. E quando una volta è stato colpito alla testa da una beanball, da un lanciatore, ora non ricordo il nome, addirittura svenne in campo, e poi quando si riprese lui rimaneva in partita. Lui è rimasto lì, ha continuato la partita e l'ha finita.
Era passata un'ora, ma lui è andato in prima base perché pensava fosse passato un decimo di secondo.
Oppure anche quando una volta aveva un problema alla schiena, che veramente non avrebbe potuto giocare quella partita, gli sono stati complici grandi, questa cosa ovviamente del manager di allora, che l'ha messo come shortstop e come lead-off. Quindi lui è andato come lead-off, ha fatto un suo singolo ovviamente, poi è stato rimosso immediatamente, e però così la sua statistica è rimasta salva, diciamo, nonostante avesse in quei giorni un problema alla schiena.
Sembra strano, perché la settimana scorsa abbiamo letto di Manny Ramirez che, diciamo, si era inventato un infortunio al ginocchio, aveva fatto gli esami, non era stato trovato niente, però lui la partita non l'ha disputata, gente invece distrutta che giocava comunque.
Assolutamente. Il record purtroppo però è stato fermato da una sclerosi, quindi qua ci colleghiamo ovviamente al discorso che facevamo prima con Rocco, che purtroppo poi lo condannò, e addirittura in gergo questa sclerosi prese il suo nome, e questo Lou Gehrig disease.
Sì, il morbo di Gehrig è diventato purtroppo tristemente famoso. Io di Gehrig e quasi tutti gli appassionati del baseball avranno in mente il suo discorso finale quando si è ritirato, veramente un discorso strappalacrime, in cui lui dice che in quel momento è l'uomo più felice, più contento e più fortunato nella faccia della terra.
Esatto. Parliamo di numeri invece. Ha il record di grande slam in carriera. Ancora nel 2008, sono passate decine e decine di anni, 23 fuori campo da 4 punti non li ha fatti ancora nessuno. e una striscia carriera ovviamente da leccarsi i baffi: 340, 447, 632. All'onore di essere la prima persona il cui numero è stato ritirato, quindi non, quando non, ovviamente agli albori del baseball non usava ancora, è stato lui il primo, il numero 4, quindi è il primo numero ritirato. Il 4, rimanendo sul 4, è un numero speciale perché è il numero invece che è stato ritirato da più squadre in assoluto. Ben 8 squadre hanno ritirato il numero 4.
Quindi quasi nessuno più lo può indossare in MLB.
Sì, insomma, ce n'è più pochi. Poi ovviamente, come succede di solito, poi nessuno osa indossare, anche se è un numero libero, poi nessuno osa usare un numero così altisonante. Ultima notizia su Lou Gehrig: se volete vedere la sua faccia, basta andare sul forum di Playtusa, guardare l'avatar di Tiziano e ce l'avete lì, bello sorridente.
Quindi un omaggio al grande Lou di Tiziano, un omaggio anche nostro a questo campione e a questo campione molto sfortunato e tutti gli altri campioni sfortunati di tutti gli sport. Dedichiamo una splendida canzone di David Bowie. La canzone si intitola Heroes, perché loro sono proprio dei grandi eroi.
I would be king, and you would be my queen. For nothing could keep us together, but we could be down forever and ever. We could be heroes just for one day. And I'll drink all the time, 'cause we're lovers, and that is the fact. Ooh, yes, we're lovers, and that is that. For nothing will keep us together, though we may be bent just for one day. We can be heroes just for one day. I wish I could swim like the dolphins, like the dolphins can swim. Oh, nothing will drive them away, though we could beat them just for one day. Forever and ever. What to say? And
note di questa splendida canzone di David Bowie, una delle mie canzoni preferite di sempre, sono contento di essere riuscito a metterla in questa trasmissione. Ora passiamo a un argomento che abbiamo lambito ma non avevamo il coraggio di introdurci a
posto. Non l'ho neanche nominato quando è discusso in questo momento.
Perché la trade di Manny Ramirez merita proprio una rubrica, la rubrica del dibattito. Il dibattito di oggi è proprio: hanno fatto bene i Red Sox a cedere Manny Ramirez? Hanno fatto bene o male?
Hanno fatto, secondo me, Malex.
E secondo me, Benex. Perché si sono liberati di un giocatore che ormai a Boston era chiaro non voleva più stare. Era un giocatore sicuramente nella zona, diciamo, di discesa della carriera, pur essendo un giocatore ancora comunque di livello, però era una trade che andava fatta per mantenere un certo equilibrio anche nello spogliatoio dei Red Sox.
Sì, però alla fine lo spogliatoio è importante, per carità, eccetera eccetera, ma cosa faceva Manny a Fenway? Si nascondeva dentro il Green Monster, faceva tutte queste cosine qua che non potrà fare probabilmente, perché ha costruito il suo personaggio, secondo me, prevalentemente lì. E i fan dei Red Sox amano e amavano questa cosa, quindi è stato, secondo me, non una buona mossa, probabilmente dal punto di vista di baseball forse una buona mossa, ma dal punto di vista di profondità, di emozioni, di Fenway Park, di tifo eccetera eccetera, non è stata mancata.
Certo, c'era qualcosa di magico nel rapporto fra Fenway, i tifosi che gremiscono al Fenway, e Manny, però quel qualcosa forse si era rotto. Oltretutto Manny, giustamente parlavi del Green Monster, è beffato perché l'outfield del Dodger Stadium è uno dei più grandi della National League, quindi vedremo come si troverà in difesa Manny con la mazza. Penso che i problemi non saranno tanti, comunque è sempre un'ottima mazza, anche se diciamo che René ne ha parlato esaustivamente nella prima puntata di Peanuts and Cracker Jack, dandoci tutte le cifre, tutti i problemi che Manny ha quest'anno con le fastball veloci. Praticamente in cosa consiste il nocciolo della situazione era che la mazza di Manny non era più veloce come un tempo, per cui faceva fatica a prendere le fastball, quelle veloci, quelle dei grandi lanciatori.
Sì, però ad ogni modo, insomma, la mazza di Manny, voglio dire, chi è che non la vuole? Uno che, secondo me, sì, hai, ok, è uno da 10. Quest'anno invece che 10 è da 9, 8 e mezzo. Comunque un 8 e mezzo, cavoli.
Sì, c'è da dire che però non è che al posto di Manny sono andato io a giocare. Hanno preso dai Pittsburgh Pirates Jason Bay, un ex All-Star, un grandissimo giocatore. Uno che in difesa sicuramente sarà un upgrade rispetto a Manny, e poi soprattutto uno che non romperà così le scatole, perché abbiamo detto nella fase precedente dell'infortunio simulato, che poi in realtà si dice che fosse per non incontrare Joba Chamberlain, quando ha sacconato l'uomo dei biglietti, il manager, per avere dei biglietti per Fenway 10 minuti prima della partita, voleva 16 biglietti, non gliel'hanno dati, si è sacconato con un vecchio della dirigenza dei Red Sox, quindi diciamo una situazione ormai insostenibile. Ricordiamo anche la mezza lite con
Youkilis. Lì aveva ragione me. Perché non è possibile, Youkilis fa sempre delle scene assurde, prende un K e lancia di qua e butta di qua e fa eccetera. Bisogna avere un certo rispetto per il dugout.
E quindi sì, dicevamo che il rapporto si era veramente sfilacciato, e quindi secondo me bene ha fatto la dirigenza a riuscire a raccattare qualcosa da me. Ha raccattato un giocatore che sicuramente non è un poveraccio, è un ottimo giocatore, quindi secondo me non sono peggiorati più di tanto, ma magari ci sarà quell'equilibrio necessario per permettere ai Red Sox di tenere a bada gli Yankees e magari di con l'uncinetto prendere la collottola dei Rays e conquistare ancora una volta la division.
Sì, vabbè, per una volta non sono proprio così contro di te, ma lo sono per principio.
Quindi ne abbiamo parlato, se ne discute molto, ci sono articoli e gente molto più intelligente, molto più preparata di noi che ne parla, e vedremo poi cosa ne uscirà da questa trade, chi avrà veramente avuto ragione. A questo punto, parlando di un ex Red Sox, non potevamo che introdurre l'ultima rubrica della nostra trasmissione, che come al solito, dulcis in fundo, è la rubrica curata da Joe Sox.
Ah, io quando sento che la stai per annunciare comincio a sciogliermi.
Ma penso anche agli ascoltatori, cioè quei due penosi hanno finito, adesso esatto. Finalmente arriva Joe Sox. Se fossimo videoregistrati manderebbero avanti a stecca. Ed ecco a voi la rubrica Profondo Baseball di Joe Sox.
Get those niggers off the field. Get those fucking niggers off the field. Buonasera gente del baseball. La voce di un bombò cavernoso nello stadio vuoto. Gli allenatori si guardarono attorno cercando di capire da dove proveniva. Le tribune erano completamente vuote, d'altra parte erano le 6 del mattino, chi poteva essere sveglio a quell'ora? Era aprile, ma faceva abbastanza chiaro, se ci fosse stato qualcuno lo avrebbero visto. E allora, da dove proveniva quella voce? La voce veniva da tutta una città, da tutta una società, da tutto un mondo meticolosamente diviso. Anche se non erano concretamente costruiti, i reticolati apparivano ovunque insormontabili. Era un campo di prigionia dalla forma complicatissima, ma dall'effetto molto semplice. Bianchi da una parte e neri dall'altra. Dopo Sam, Jackie e Marvin e il loro provino primaverile, passano 3 mesi e vi sono altre presenze scomode in città, addirittura un'intera squadra. I Kansas City Monarchs giocano una partita al Braves Field. Oltre a Jackie c'è anche Satchel. La storia è quasi ridicola. Perfino il Partito Comunista Americano suggerisce giocatori di colore per le squadre di baseball. L'FBI ascolta ed opera nel sottofondo. Non è un romanzo, è tutto documentato. A Boston quei due vincerebbero le World Series. Ma con chi? Con i Braves o con i Sox? Ah, con entrambe. Isador H. Y. Muchnick, consigliera comunale, minacciava: se non gli fate un provino, noi vi facciamo giocare di domenica. La consigliera comunale, una donna, nel 1945, alla fine della guerra, anzi non era neppure finita, parla di baseball e di giocatori neri. Alla fine Tommy Hockey parlò con i suoi consiglieri: che ne dite, li firmiamo? Se la gente si rifiutasse di venire allo stadio, proprio adesso che li avremo di nuovo tutti con noi. Ma scherzi, finisce la guerra e tu gli presenti un negro? E poi dove lo facciamo giocare, al posto di Bobby o di Johnny? Potrebbe giocare in terza? Hockey ci pensò, immaginò. Per i Boston Red Sox in terza base Jackie Robinson, o forse non ci pensò neppure, forse aveva già deciso. Era la fine dell'estate del 45, erano appena ritornati dai campi di battaglia della seconda guerra mondiale. Laggiù in Europa, nel Pacifico, il sangue sparso era colore rosso, uguale per tutti, ma a casa era diverso. Il sangue era rosso per tutti, ma la pelle era bianca o era nera. Anzi, in guerra Jackie non c'era neppure andata, perché un giorno si era rifiutato di sedersi in fondo all'autobus per fare spazio ai soldati bianchi. La polizia militare lo aveva arrestato. Alla fine la corte marziale non lo condannò neppure, fu congedato con tutti gli onori. Nel 1948 il presidente Harry Truman integra le forze armate. Il 1 dicembre del 55 Rosa Parks si rifiuta di cedere il posto sull'autobus a Montgomery, Alabama. Nel 63 Martin Luther King porta 1 milione di uomini a marciare su Washington. Nel 68 John Carlos e Tommy Smith alzano il pugno guantato di nero delle Black Panthers ai giochi olimpici di Città del Messico. Lui viene prima, sembra incredibile, ma la prima volta che il reticolato è tagliato è merito suo. Ancora una volta il baseball è indissolubilmente legato alla vita. Ma se non ci fosse stato Branch Rickey? I Brooklyn Dodgers, come i Red Sox, erano a disperata ricerca di giocatori forti per battere gli Yankees. Rick, il general manager, decise che il baseball era più importante delle stupide, vergognose direi, regole razziali sulla segregazione. E firmò Jackie e la fece esordire in Triple A, nella International League con i Montreal Royals. Montreal in Canada, un po' fuori dall'occhio del ciclone, non proprio in prima serata. Cartone animato il pomeriggio, diciamo. Era già un passo, ma il vero salto sarebbe venuto l'anno dopo. Opening Day 1947. Non ci si poteva più nascondere in Canada. Questo era New York, il centro del mondo. 15 aprile del 47, prima di Truman, di Rosa Parks, di Martin Luther King, prima di Smith e Carlos, Jackie Robinson varca la linea bianca di Ebbetsfield e diventa il primo giocatore di colore della storia moderna delle Major Leagues. Ironicamente quel giorno Brumming gioca contro i Braves di Boston, la città che lo ha rifiutato. La mossa di Ricky non è politica, è una mossa sportiva, e questo secondo me è l'enorme forza di quella decisione, di questo sport meraviglioso. Il momento in cui Jackie Robinson nero scende in campo in una lega di bianchi spiega al mondo che lui vuole giocare a baseball. Il baseball in quel momento batte la segregazione, batte secoli di razzismo, superstizione, arretratezza mentale. Il baseball batte la realtà, usando un linguaggio religioso diventa profezia. Chiamatemi pure blasfemo, ma non vedo proprio che cosa ci fosse di profetico e di cristiano in quel religiosissimo sud e nord che voleva invece mantenere la segregazione razziale. Branch glielo ha detto, dai il massimo, ma soprattutto sopporta. Sopporta tutto quello che ti diranno o faranno, sopporta le offese, le parolacce, i nomini, le spinte, le tacchettate. Scivolate dure, sempre al limite, gli sputi. Jackie esegue, gioca la grande e sopporta la grande. Le difficoltà sono enormi, molti giocatori non lo vogliono vedere in campo, anche alcuni compagni di squadra. Il manager, il grande Leo Durocher, allora prende la parola e dice: non mi interessa se il ragazzo è giallo o nero, o se è una striscia con una fottuta zebra. Io sono il manager di questa squadra, io dico che lui gioca. C'è dell'altro, vi dico che vi farà diventare tutti ricchi. Se qualcuno di voi non sa come usare quel denaro, beh, vi venderò tutti. Il peggio arriva subito, solo una settimana dopo il debutto. Dalla panchina dei Phillies arrivano offese, parolacce, insulti, razziali. Torna a tenere i campi di cotone. Jackie non dice nulla, la Lega interviene con una nota al biasimo di una multa. Ma intanto la squadra inizia a cimentarsi intorno a lui, diventa una formidabile corazzata. Nei 10 anni di Jackie a Brooklyn, i Dodgers vinceranno 6 volte la National League e la World Series nel 55. Jackie continua a sopportare in silenzio, con quando in trasferta deve stare in un hotel diverso da quello dei suoi compagni di squadra, o mangiare in un ristorante diverso, o usare i bagni presso i neri. Come può rispondere? Sono sul campo. Il lanciatore di Pirates, Fritz Ostermüller, lo colpisce con un lancio, lui se ne va in prima e quando arriva in terza decide di rubare casa base. Ecco la sua risposta. 3 anni più tardi segna dalla prima su una volata di sacrificio. Ostermüller è furente. E quando si dice che un giocatore non molla mai, nel caso di Jackie non si fa retorica. Nel 1951 i Giants avevano rimontato 14 partite e mezza ai Dodgers in poco più di un mese, e nell'ultimo giorno della stagione le cose si erano davvero messe male. New York aveva già vinto e i Dodgers dovevano battere i Phillies per pareggiare e forzare gli spareggi per il pennant della National League. La partita andò agli inning supplementari, Philadelphia riempì le basi con un out al 12°, era finita. Quando una linea battuta verso la seconda fu presa in tuffo da Robinson, nessuno credette che Jackie sarebbe riuscito ad alzarsi con il gomito infortunato a tirare in prima per completare in tempo il doppio gioco. Ce la fece e nel 14° batte lui, il fuoricampo vincente. I Dodger poi persero lo spareggio, quello del famoso fuoricampo di Bobby Thompson. L'applico di quello home run mostra Jackie controllare attentamente che Thompson tocchi tutte le basi nella sua folle corsa a casa. Non aveva mollato neppure in quel momento. Robinson sarà rookie dell'anno nel 47 e MVP della National League nel 49. Batterà 311 in carriera, ruberà casa base 19 volte. Rubò casa base Yogi Berra nella serie del 55, quelle che poi i Dodgers finalmente vinceranno. E andrà a strikeout soltanto 291 volte in 10 anni di carriera, più o meno una volta alla settimana. Membro della Baseball Hall of Fame, primo giocatore di colore eletto ovviamente. Bill James lo ha classificato al 32° posto nella sua speciale classifica dei migliori giocatori di tutti i tempi. Ma non sono i numeri, è stato il significato della sua presenza nel baseball e nella società americana che ha segnato la storia. Quando il Pittsburgh Courier, giornale letto prevalentemente dalla gente di colore, inizia a scrivere articoli sulle partite dei Dodgers di Jackie Robinson, la tiratura aumenta immediatamente di 100.000 copie. Dopo 50 anni, nel 1997, la Lega decide di ritirare per sempre la maglia numero 42 di Jackie Robinson. Nessuno in nessuna squadra potrà mai più indossare quel numero, se non nell'anniversario del suo esordio per onorarne la memoria. Coloro che avevano 42 sulla schiena in quel momento avrebbero potuto conservarlo fino a fine carriera. Ed oggi ne è rimasto soltanto uno. È e sarà l'ultimo giocatore che indosserà la casacca numero 42 ed è sicuramente uno dei più degni ad avere questo onore dell'intero baseball moderno, l'immenso closer dei New York Yankees, Mariano Rivera. Chiuderà lui anche questa speciale partita. Boston avrà il primo giocatore nero, il primo quintetto tutto di colore ed il primo allenatore nero della storia dell'NBA, aprendo il basket a coloro che poi lo domineranno. Invece i Red Sox si integreranno solo nel 1959, ultimi dell'intera Lega.
appello ancora una volta davanti a Joe Sox, che ha parlato di questo piccolo Jess, che sembrava piccolo allora, cioè il primo giocatore di colore a disputare una partita in Major League, e poi è diventata una vera rivoluzione.
Hai presente la faccina che si inchina, quella del forum?
Esatto.
Not tuo.
Una vera rivoluzione dettata dal mezzo. Pensate quanto è importante questo sport in America, ha rivoluzionato proprio la società. Siamo alla
Fine.
Saluti, sì, siamo ai saluti. C'è qualcuno in particolare che ci saluta questa volta? Non ci saluta mai nessuno.
Guarda, sì, questa volta aspetta un attimo, che apro un attimo la finestra e. Oh, chi è che c'è?
Ciao, sono Luca Panerati e anch'io ascolto Radio Play USA, where baseball is on, sometimes.
Non è vero, ci salutano sempre tutti, sono i nostri ragazzi che giocano lo sport che ci piace e lo fanno nel posto dove questo sport è santo. Sono i nostri ragazzi che giocano in America, noi li pompiamo, gli vogliamo un gran bene e speriamo veramente che ce la facciano.
Sì, grande Luca, perché intanto è lì. In secondo luogo, quando ci siamo scambiati un paio di mail per avere il suo skit, gli ho detto bello essere lì, giocare, e lui mi ha risposto in una maniera secondo me meravigliosa: sì, sono qui e devo solo pensare a giocare.
Favoloso, primi quindi vagiti di professionismo anche per i nostri ragazzi. Loro sono lì, cosa devono pensare? A dare il massimo sul campo, diciamo nei ritagli di tempo, magari studiate un po', ragazzi, che va bene, lo dico,
vi segano.
Sì, sono il Mattusa che c'è in me viene fuori. La trasmissione si può dire conclusa, la sigla finale è una chicca che ci ha segnalato Fox. Alla dedichiamo a lui. Il titolo della canzone è Did You See Jackie Robinson Hit That Ball? È una canzone molto vecchia del 1949 di Bobby Johnson. La dedichiamo a tutti voi, i nostri ascoltatori, ma in particolare a Koufax.
Ciao!
Hit that ball.
And when he swung his bat, the crowd went wild because he knocked that ball a solid mile. Yeah, boy.
Yes, yes, Jackie hit that ball.
Satchel Paige is mellow, so is Campanella. Matt Dobie too. But it's a natural fact, when Jackie comes to bat, the other team is through.
Did you see Jackie Robinson hit that ball? Did he hit it? Yes! And that ain't all, he's so old!
Yes, yes, Jackie's real gone.
Cause
Jackie is the real.